Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Le belle, le furbe, le cattivissime. Oggi a Chiesa in diretta vi parleremo di un libro illustrato che porta proprio questo titolo. Si tratta di un'operazione editoriale ecumenica che vede tre donne protestanti pubblicare un volume per una casa editrice cattolica. Buongiorno da Luisa Nitti.
E buongiorno anche da Chiara Gerosa. Ma chi sarebbero le belle, le furbe e neanche le cattive, ma addirittura le cattivissime?
Eh sì, le cattivissime, tutte queste sono donne protagoniste di racconti biblici. Ne parleremo però nella seconda parte di questa puntata. Nella prima parte vi portiamo a Bruxelles, capitale del Belgio, per conoscere un'altra donna, un'islamologa che insegna alla Facoltà Universitaria di Teologia Protestante e che ci introduce al tema della ospitalità ermeneutica.
In Belgio, nella sola capitale, secondo gli ultimi sondaggi, quasi una persona su quattro sarebbe di religione musulmana. In una società religiosamente plurale diventa allora urgente decostruire stereotipi e pregiudizi e mettere in campo opportunità di conoscenza reciproca, a cominciare, perché no, dalle sacre scritture.
È proprio qui sul testo e sulla sua interpretazione che si possono incontrare protestantesimo e Islam, che secondo l'islamologa Nathalie Classens hanno in comune alcune cose, come per esempio il fatto di porre al centro la predicazione, ma anche di non avere strutture verticistiche, una realtà che permette il dibattito e l'esercizio della libertà di coscienza. La nostra collega Gael Curtens è andata a Bruxelles, dove ha incontrato questa esperta di lettura incrociate tra Bibbia e Corano.
In Belgio, alla Facoltà Universitaria di Teologia Protestante di Bruxelles, da un paio d'anni è stato introdotto un corso di master in protestantesimo e Islam. La titolare di questo corso è l'islamologa Nathalie Classens, che lo porta avanti insieme al decano della facoltà, Bernard Coyot, il quale ha fortemente voluto un'offerta formativa in islamologia insieme anche agli studi detti afro-europei. Ma cosa hanno in comune protestanti e musulmani? E perché dei pastori e delle pastore in erba dovrebbero cimentarsi con il Corano? Il tema ci ha incuriosito e siamo andati a Bruxelles. I protestanti in Belgio non arrivano al 3%, diversa è invece la presenza musulmana. Nella sola capitale belga arriverebbe al 25%. Da qui la necessità di preparare adeguatamente i teologi e le teologhe del futuro. Questa la convinzione del decano della facoltà, una piccola realtà molto internazionale che conta un centinaio di studenti, la maggior parte dei quali afrodiscendenti. La professoressa Nathalie Classens ci riceve nella biblioteca della facoltà. Le ho chiesto di spiegarmi meglio in cosa consiste il suo corso.
Parliamo di protestantesimo e Islam, partendo dunque da una prospettiva protestante. Con gli studenti del master e con esperti della Bibbia e del Corano, che invitiamo di volta in volta, cerchiamo di capire come concepire la relazione tra protestanti e musulmani. E lo facciamo sviluppando qualcosa di nuovo, che abbiamo chiamato ospitalità ermeneutica. È qualcosa che cerchiamo di mettere in pratica con il percorso formativo intitolato Bibbia e Corano, letture incrociate. L'ospitalità ermeneutica consiste nell'invitare qualcuno di un'altra religione a leggere i nostri rispettivi testi. Si invita quindi un musulmano a leggere un testo biblico e un protestante a leggere un testo coranico.
Quindi on invita un musulmano a leggere un testo della Bibbia, on invita un protestante a leggere un testo coranico.
Nathalie Classens, di famiglia cattolica, si è convertita all'Islam da giovane adulta e ha intrapreso un percorso di studi che l'ha portata non solo ad approfondire il Corano e l'arabo, ma anche l'aramaico, il siriaco e l'ebraico. Da oltre 20 anni insegna religione islamica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Da pochi anni si dedica all'insegnamento accademico e la sua ricerca personale è incentrata sulle contaminazioni tra cristianesimo e Islam nell'Etiopia del XVI secolo. Giustapporre testi di tradizione cristiana e islamica è la sua specialità. Ma parliamo delle tecniche di interpretazione dei testi sacri. Nel suo corso Letture incrociate, Nathalie Classens, con i suoi studenti, dice di praticare l'ospitalità ermeneutica. Ma cosa dobbiamo intendere esattamente con questo termine? Come funziona?
Il fatto di invitare qualcuno con una prospettiva diversa dalla nostra a leggere dei nostri testi, che magari conosciamo a memoria, ci permette di scoprire aspetti a cui non avremmo mai pensato prima. E quindi non soltanto impariamo a conoscere meglio la religione dell'altro, ma impariamo di più anche sulla nostra. E questo è magnifico.
Ma on en apprend aussi plus sur sa propria religione. E c'è ça qui è magnifico.
Cosa significa letture incrociate? Con quale criterio affiancate i versetti della Bibbia e del Corano?
Oui, c'est très particulier et c'est difficile à comprendre parce qu'en général, les gens, quand on parle de lecture croisée, on pense, ah oui, on va comparer le personnage biblique, par exemple, de Moïse dans la Bible et dans le Coran, et alors on va comparer les deux, mais ça passe pas du tout, en fait.
Sì, è molto particolare ed è difficile da capire, perché in genere le persone, quando si parla di lettura incrociata, pensano, ah sì, considereremo, per esempio, il personaggio biblico di Mosè nella Bibbia, nel Corano, e poi faremo un confronto. In realtà un confronto di questo tipo va a svantaggio del Corano, poiché il testo coranico è molto ellittico, cioè non racconta tutto, per esempio di un personaggio biblico, perché si presuppone che se ne conosca già la storia, proprio perché è già stata raccontata ampiamente nella Bibbia. In una prospettiva di ospitalità ermeneutica, lo scopo delle letture incrociate non consiste tanto nel mettere a confronto due passaggi uguali, quanto piuttosto nell'individuare un tema. La settimana scorsa abbiamo sviluppato ad esempio il tema della violenza. Importante è il metodo. Quando pratichiamo l'ospitalità ermeneutica, agli studenti spieghiamo che dapprima bisogna guardare al contesto del testo e poi analizzare il testo in sé, solo dopo averne definito bene i contorni.
Un modo per affrontare fattispecie anche spinose. Quali altre tematiche affrontate?
Donc il y a un autre sujet en particulier qui sont donc sur les femmes.
Un altro argomento riguarda le donne. È un tema che è spesso oggetto di dibattito in relazione all'Islam. Con esperti della Bibbia e del Corano facciamo una sessione sulle donne, partendo da certi testi. Se estrapoliamo un solo versetto dal suo contesto, possiamo trovare cose orribili o, al contrario, meravigliose. Guardiamo anche a come il Corano o la Bibbia trattano la questione del rapporto con credenti di altre religioni. L'ultima sessione sarà invece dedicata alla predicazione. Ci saranno un pastore protestante e un imam che ci spiegheranno su che cosa si basano quando preparano la predicazione. Non cerchiamo a tutti i costi di trovare un accordo nell'interpretazione dei testi. Non è questo lo scopo. Le differenze non vanno minimizzate. Alla fine del corso, gli studenti dovranno presentare una tesi su come concepire le relazioni tra protestantesimo e Islam. Vedremo quale sarà il risultato. È super interessante. È un esperimento, in realtà.
E donc, on va voir aussi ce que ça donne. C'est super intéressant, mais c'est en même temps une expérimentation, en fait.
Ma perché focalizzarsi solo su protestantesimo? Perché non mettere a confronto semplicemente cristianesimo e Islam? O c'è una specificità protestante in relazione all'Islam?
Ça pourrait être cristianisme et islam, bien sûr, mais ici en Belgique, on est dans un pays à majorité catholique. Il y a beaucoup de choses qui sont faites du côté catholique, qui sont très bien faites, bien sûr.
Potrebbe essere cristianesimo e islam, certo, ma qui, in Belgio, siamo in un paese a maggioranza cattolica. Ci sono già molte iniziative cattoliche in ambito interreligioso, che sono fatte molto bene. La specificità dell'approccio protestante è che si parte dai testi e che lo si fa con un'analisi storico-critica. E poi, in ogni caso, siamo una facoltà di teologia protestante. protestante. Una cosa che le due tradizioni, per esempio, hanno in comune è la centralità della predicazione. Quando si prende parte a un culto protestante, la cosa più importante è il sermone. E nell'Islam è la stessa cosa. Infatti, quando si fa la preghiera comunitaria del venerdì, si va alla moschea soprattutto per sentire il sermone. Un'altra cosa che ci avvicina molto è il fatto che per i protestanti, come per i musulmani, non ci sono intermediari tra Dio e gli esseri umani. In comune c'è anche il fatto che le nostre rispettive realtà sono composte da diverse correnti che, sia nel protestantesimo sia nell'Islam, non hanno un'autorità centrale. Se da una parte questo è un grande vantaggio, allo stesso tempo comporta delle criticità. Penso in particolare a certe derive fondamentaliste, nell'una e nell'altra tradizione religiosa. Ma lo spazio per uno spirito critico e per una riflessione autonoma c'è. Personalmente mi piace l'idea di potermi fare una mia opinione.
Ma per me personalmente, j'aime assez l'idée que je peux faire mon propre avis en fait. Et effectivement, c'est un problème actuel de l'islam qui est influencé par les courants salafistes. On veut un seul courant, un seul islam, une seule façon de penser.
Purtroppo il problema attuale dell'Islam è che è influenzato dalle correnti salafite che vogliono una sola interpretazione del Corano, un solo Islam, un solo modo di pensare. Ed è per questo che insegno, per battermi contro questo, non soltanto in ambito interreligioso, ma anche nei confronti dei musulmani, affinché riscoprano tutta la ricchezza e la diversità dell'Islam. Ad essere unico è solo Dio, non le persone. Il Corano contiene numerosi versetti che mostrano come la diversità sia voluta da Dio.
Il y a plein de versets dans le Coran qui montrent la diversité qui a été voulue par Dieu.
Questo suo impegno è anche un modo per combattere l'islamofobia o i pregiudizi antimusulmani?
Lo spero davvero. È il mio desiderio più grande. Il semplice fatto che recentemente il mio ritratto sia apparso su un giornale protestante ha suscitato parecchi commenti, per fortuna in gran parte positivi, ma anche alcuni molto, molto negativi, solo perché indosso il velo. Bisogna quindi parlare, discutere, smontare davvero tutti questi pregiudizi. È scoraggiante osservare come certe cose continuino a ripetersi, principalmente a causa dell'ignoranza. È il motivo per cui insegno, per contrastare le paure che nascono dall'ignoranza. Provo a fare la mia parte.
Et donc je fais ma part pour essayer de combattre l'ignorance.
In uscita di questo servizio segnaliamo che chi volesse approfondire queste tematiche può trovare in francese una serie di lezioni online. Basta andare sul sito della Facoltà Universitaria di Teologia Protestante di Bruxelles, futp.be, e in questo sito le lezioni sono messe gratuitamente a disposizione.
Rimaniamo in tema di sacre scritture, ma stavolta con un approccio diverso.
Partendo dal volume illustrato intitolato Le belle, le furbe e le cattivissime donne protagoniste nella Bibbia, vogliamo capire come immagine e testo possono essere affiancati per accompagnare e interpretare dei racconti biblici in chiave femminile.
L'editrice ITL della Diocesi di Milano ha recentemente pubblicato questo progetto che nasce dall'incontro tra l'esperienza artistica di Silvia Gastaldi, da molti anni specializzata nell'illustrazione biblica, e la competenza teologica delle pastore battiste Cristina Arcidiacono e Lidia Maggi.
La collega Cristina Ferrari è andata a Milano per conoscere la pastora battista Cristina Arcidiacono, una delle tre autrici del libro. Come ascolteremo, presso la chiesa di cui è pastora sono esposte le opere di Silvia Gastaldi, illustratrice del libro Le belle, le furbe e le cattivissime, donne protagoniste nella Bibbia.
Sì, un chilo va.
Cristina Arcidiacono è pastora nel quartiere milanese di Villa Pizzone, Cagnola Varesina. Siamo andati a incontrarla in un tripudio di voci, colori e profumi.
Io sono arrivata a Milano nel 2018 prima ero a Cagliari e il cambiamento è stato notevole. È la prima volta che con la mia famiglia siamo arrivati davanti qui alla Chiesa Evangelica Battista, che è in via Jacopino. Mia figlia piccola ha avuto una reazione, mi ha detto: mamma, che brutto. Che brutto perché? Perché la nostra comunità si raccoglie in una casa popolare, in un palazzo di edilizia popolare che è stato abbastanza trascurato dall'amministrazione comunale, e nella strada dove due volte alla settimana c'è il mercato di quartiere. Quindi da un lato c'è molta vita, dall'altro siamo in una strada che non oserei chiamare degradata, assolutamente no, ma un po' dimenticata, forse sì. Dimenticata dalle istituzioni, non da chi ci vive.
Lasciamo il mercato alle nostre spalle. Nella piccola chiesa battista, ricavata da vecchi spazi commerciali in disuso, sono esposti gli acquerelli raccolti nel nuovo libro dell'illustratrice Silvia Gastaldi, dedicato alle donne protagoniste della Bibbia. Cristina Arcidiacono ne ha curato i commenti biblici.
Lo spazio delle donne nella Bibbia sembra molto ristretto, come un vestito stretto. Silvia Gastaldi ha voluto donar loro il loro spazio, lo spazio che non solo si meritano, ma che devono avere, perché le donne nelle scritture che nascono in contesti patriarcali, in diverse epoche, non sono lì per caso. Non sono donne ancelle di una parola date solo agli uomini, ma lo Spirito di Dio, il suo soffio vitale, la sua promessa, la sua volontà, si serve delle donne per andare avanti, per continuare il cammino con il popolo. A me piace sempre ricordare che spesso le donne fungono da nuova segnaletica. Quando il mondo degli uomini è troppo dogmatico, si chiude in se stesso o addirittura pretende di fare a gara con il Creatore, con Dio, allora il Signore sceglie le donne, apre il grembo delle sterili, si serve di donne di cattiva reputazione, le prostitute, per segnare un punto di vista che non è quello delle creature, quello degli uomini, in particolare appunto dei maschi. Non mi sembra che la maschilità di Gesù venga adotta come esempio per gli uomini, mentre alle donne vengono presentate figure irraggiungibili come Maria, ad esempio. E che Gesù predica il regno di Dio, e il regno di Dio è banchetto, festa, in cui tutti e tutte sono invitate, e il genere non è più importante. Questo poi lo dirà l'Apostolo Paolo nelle sue lettere: non c'è né schiavo né libero, né giudeo né greco, né maschio e femmina. Dunque il sistema con cui era strutturato il mondo di allora, così come anche quello di oggi, esplode di fronte alla grazia del Signore in Gesù Cristo. Ma c'è un problema, e Paolo, l'Apostolo Paolo lo evidenzia un po' nelle sue lettere. Lui è sempre preoccupato, Paolo, dell'ordine, che le chiese, la chiesa nascente, non venga confusa con altri culti, e quindi questa esplosione di gioia e di grazia dell'Evangelo, Paolo stesso cerca un po' di imbrigliarla, e dunque le donne si coprano il capo, abbiano i capelli acconciati, perché non vengano confuse con le profetesse di altri culti. Dunque, come anche l'autrice, come anche Silvia sottolinea nel libro, le donne sono state protagoniste del primo cristianesimo, erano diacone, erano predicatrici, portavano magari le lettere di Paolo nelle chiese come Febe, eppure nella storia del cristianesimo sono state ridotte al silenzio. Questa mostra e questo libro, e anche il fatto che ci siano anche tante pastore oggi, e anche tante traduttrici della Bibbia, tante teologhe, vuole testimoniare che la parola di Dio è libera, non è incatenata, diceva Lutero, ma non è incatenata neanche dagli stereotipi e dalle politiche o dal potere maschile. Il libro è costituito in 15 gruppi di donne che non seguono un ordine cronologico, ma sono donne che conversano con altre donne tra Antico e Nuovo Testamento. Il gruppo più terribile è il gruppo delle vittime, che, come dice Silvia, poteva essere ancora più affollato. E queste vittime, sì, possono essere archetipi quasi di violenze domestiche, ma anche di una concezione della donna come possesso. Potrebbero essere fatti di cronaca, femminicidi quotidiani. Infatti un po' la mia intenzione nello scrivere i commenti biblici è stata quella di lanciare un ponte, un arco tra queste storie e la nostra vita quotidiana, perché poi la fede è questione di esistenza di ogni giorno, ecco. E un'altra cosa che secondo me è fondamentale di questo libro è che non si tratta di racconti agiografici. Non sono sante o suore, lontane nel tempo e nello spazio, ma donne che hanno vissuto la straordinarietà della chiamata di Dio nella loro ordinarietà, come accade a ciascuna di noi, perché la fede è proprio lo sguardo straordinario sulla nostra vita quotidiana. È questo che secondo me fa di questo libro un dono per ciascuna e per ciascuno.
Se potesse scegliere fra tutte queste donne, c'è una donna che l'ha colpita particolarmente?
Dietro la mia scrivania ho tre donne di Silvia. La prima è Ruth. Mi riconosco molto in Ruth per i suoi colori, i colori del tramonto, ma che sono i colori caldi di una giornata di fatica. E mi piace a fine giornata volgermi verso Ruth, che porta i covoni, che è andata a spigolare. Ruth, la straniera, la moabita, quindi appartenente ad un popolo nemico di Israele, che ricorda al popolo la fede in Dio. Ecco, come pastora noi siamo sempre un po' straniere, perché arriviamo super accolte in una nuova comunità, ma non vi apparteniamo mai, eppure vogliamo insediarci, ci insediamo. E Ruth mi ricorda un po' questo movimento. L'altra donna è Deborah, la profetessa che canta e mi dà la leggerezza dello spirito, la leggerezza del soffio, il canto che sembra una cosa così leggera e che mi ricorda anche che la mia vocazione non è solo con i piedi per terra, ma anche con la voce che va lontana. E l'altra donna è Agar, un'altra straniera, una schiava presa nel momento in cui beve alla sorgente. E in quel testo lì della Genesi, Agar viene vista da Dio. La schiava Agar, che è stata maltrattata da Sara e alla quale Abramo ha chiesto un figlio, Ismaele, però sarà vista da Dio e la sua discendenza sarà benedetta. E questo mi sembra anche importante, è il ricordo anche, è l'ammonimento del fatto che siamo tutte straniere e tutte viste.
In uscita da questo servizio ricordiamo il titolo del libro di Silvia Gastaldi, edito da ITL della Diocesi di Milano, Le belle, le furbe, le cattivissime, donne protagoniste nella Bibbia. E vi ricordo che di questa opera si è occupato anche il settimanale televisivo evangelico Segni dei Tempi, in una sua recente puntata. Potete rivederla collegandovi al sito della RSI, nella pagina dedicata alla trasmissione.
E prima di chiudere vi segnaliamo la prossima cena interreligiosa e interculturale. L'appuntamento è per domenica prossima, 19 aprile, a Lugano, presso la Sala della Chiesa Evangelica Riformata in via Landriani 10.
Un'occasione per conoscere persone e usanze di tutto il mondo intorno a un buon piatto preparato dalle diverse comunità religiose presenti sul territorio, nel pieno rispetto delle varie norme alimentari.
L'iniziativa, al costo di 15 franchi a persona e di 10 franchi per gli studenti, è promossa dal Forum Svizzero per il Dialogo Interreligioso e Interculturale. Potete prenotarvi entro il 15 aprile scrivendo a forumreligioni@gmail.com.
E con questo è tutto, buona domenica e buon proseguimento con i programmi di Rete 1 da Luisa Nitti e Chiara Gerosa.